Desidero anzitutto salutarvi e augurare a tutti un anno nuovo segnato dalla parola di Dio e desidero partire in questo nuovo incontro con una domanda. In questo itinerario di Lectio Divina, a che punto sono? Cioè mi trovo a leggere, a conoscere e a gustare, magari anche da solo, la parola di Dio, il Vangelo. Man mano che il tempo passa, mi sto appassionando a questa parola, ne sento l'esigenza, il desiderio, cresco in questa parola, sento che non posso fare a meno di ascoltare la parola, di leggere la parola, di far sì che questa parola mi tenga compagnia. Anche perché questo cammino che stiamo percorrendo insieme da qualche anno non lascerà una traccia significativa se non inciderà sul nostro quotidiano, sulla vita di tutti i giorni e su quanto ci accade poi nei nostri giorni, situazioni di gioia, di fatica, situazione di grazia, situazione anche talvolta di fragilità. Il Vangelo che abbiamo ascoltato narra una parabola, noi stiamo seguendo le parabole secondo l'Evangelista Matteo, ma questa parabola che abbiamo ascoltato viene narrata soltanto da Matteo, quindi non la troviamo negli altri evangelisti. La troviamo al capitolo 20 e la potremmo intitolare così: La parabola degli operai mandati a lavorare nella vigna. Come in tutte le parabole, Gesù racconta una storia fatta di elementi quotidiani della vita della gente. Le parabole toccano sempre il vissuto ed è per questo che incidono molto negli ascoltatori di Gesù, perché Gesù parte dalla loro vita, dal loro lavoro, dal loro quotidiano, dalle loro relazioni. Allora partiamo con la lezione e come al solito teniamo davanti il testo e ci chiediamo che cosa dice questo testo, questa parabola. Io divido il brano in cinque parti. Anzitutto i versetti 1-7. Si tratta della chiamata del padrone per lavorare nella sua vigna, questo padrone di casa che esce, è un uomo che va incontro, che va lui a cercare. Interessante, chi ha la penna può al versetto 1 sottolineare, fare un cerchio su quel verbo, padrone di casa che uscì, esce, va lui a cercare. Noi non siamo abituati a questo atteggiamento. Di solito è la gente che va a cercare il lavoro, non è il padrone che va a cercare gli operai. E questo padrone esce cinque volte in questa giornata di lavoro. Esce all'alba, versetto 1, e si dice anche la paga che darà. Esce all'alba e paga un denaro, che era il prezzo giusto per una giornata di lavoro. Si pagava a giornata, alla fine della giornata uno riceveva lo stipendio. Poi esce altre tre volte, alle 9, a mezzogiorno e alle 15, alle 3 del pomeriggio, versetto 5, esce e promette quello che è giusto ve lo darò. E poi abbiamo alle ore 17, l'ultima uscita, quando solitamente suonava la sirena per dire che il lavoro a momenti finiva. E non viene detto nulla, non si dice nulla della paga in questo caso. Andate anche voi nella mia vigna. Punto. Questi versetti 1-7. Poi ci sono i versetti 8-10. Siamo giunti alla sera, al termine della giornata di lavoro, e al termine la sera è il momento della paga. Si pagano appunto tutti gli operai che hanno lavorato durante la giornata. Versetti poi 11-12, la terza parte. Potremmo dire è la mormorazione nei confronti del padrone da parte degli operai, della prima ora però, quelli dell'alba, potremmo dire quelli delle 9. Poi abbiamo i versetti, quarta parte, 13 e 15, che potremmo dire sono un po' il centro della parola, della parabola. Qui è un po' il cuore, ecco, il cuore di quello che è il messaggio di questa parabola. Qui ci viene rivelato qual è il volto di Dio, perché questa parabola ha come, potremmo dire, fine il farci capire chi è Dio e come si comporta Dio e, in sintesi, qual è il volto di Dio. Potremmo dire che si tratta di un canto all'amore di Dio che non va mai meritato, ma accolto con gioia come dono per tutti. E poi l'ultima parte, il versetto 16, che potremmo intitolare semplicemente così, la morale della parabola, la conclusione della parabola, ma nel senso della sintesi, del risultato, di quello che è il significato della parabola. Semplicemente gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Mi soffermo in questa prima parte della lezione soprattutto su quello che ho definito il centro, il cuore della parabola. Perché il centro della parabola, i versetti 13 e 15, sembra essere quello che pone più problemi. E cioè, forse adesso noi non siamo coinvolti in questa vicenda in maniera diretta, ma se fossimo coinvolti anche noi diremmo, ma questa è una cosa ingiusta. Se noi sentissimo che un padrone si comporta così con gli operai, diremmo, beh, ma non è giusto. C'è una certa ingiustizia da parte del padrone nel trattare gli operai. Allora, qui bisogna stare molto attenti, perché se noi leggiamo la parabola sotto il profilo del criterio di giustizia sociale, allora non andiamo molto avanti. Bisogna invece intuire che la parabola si ferma su questioni chiaramente religiose, di rapporti religiosi, di relazioni religiose. Qui si sta parlando della giustizia di Dio, che è ben diversa da quella degli uomini. A parte tutto, anche noi ci sentiremmo certamente coinvolti in questa forma di ingiustizia, no? Perché chi ha lavorato un'ora sola dalle 5 alle 6 merita la stessa paga di chi ha lavorato dall'alba alle 6? Ma l'insistenza della parabola non sta nella paga, perché se uno sta fermo sulla paga e sulla giustizia sociale, allora non va avanti molto a comprendere questa parabola. L'insistenza è proprio in questa novità che questo padrone dice nel suo comportamento: gli ultimi saranno pagati come i primi. E qui sta il paradosso. Ma non per dire questo padrone è ingiusto, ma la parabola ci dice: scoprite il volto di Dio. Capite allora che se stiamo sui soldi, lui ha preso di più, tu hai preso di meno, se entriamo in questa strada ci ingrovigliamo e non usciamo più nel capire la parabola. Qui invece la parabola sta parlando di qualcos'altro, sta cercando di aiutarci a capire qual è il volto di Dio. Proviamo per esempio con umiltà ad entrare per un attimo, per quello che possiamo, perché noi non siamo Dio. Proviamo a entrare in questo volto. Questo padrone non trascura chi ha lavorato di più. Non disprezza il molto lavoro fatto. Ama dunque coloro che sono primi. Non li mette da parte. Ma, e vorrei che questo ma sia sottolineato, ma il nostro Dio vuole amare anche gli ultimi. Lui non va contro la giustizia, semplicemente vuole andare oltre la giustizia. E tutto questo perché il volto di Dio rivela una grande bontà. Ecco, noi non dobbiamo fermarci sulla giustizia matematica, ma sul volto di Dio. E cos'è il volto di Dio? Com'è il volto di Dio? Il nostro Dio che volto ha? Ha un volto buono, molto buono. Il modo di pensare di Dio non è quello stretto del diritto e delle differenze, ma quello ampio, spazioso della bontà. Il volto di Dio è un volto molto buono e forse noi non lo diremo mai abbastanza. Certo, io credo che ciascuno di noi abbia sentito tante volte questa espressione che Dio è buono, ma un conto è sentirlo. E un conto è vederlo e toccarlo e sperimentarlo e dire: ma veramente Dio è molto buono. Un altro aspetto di questo volto del Padre è quello della gratuità. È molto buono questo Dio, ma è anche molto gratuito. La gratuità non va contro la giustizia. Non è perché uno è buono o non è giusto. Dice: vabbè, è buono e allora ognuno lo prende. Tante volte noi confondiamo la bontà così con un po' la scempiaggine, la stupidaggine, vabbè, è buono e tutti fanno quello che vogliono. Non è questa la bontà. La bontà di Dio ha questa caratteristica della gratuità che non va contro la giustizia, ma la dilata. Se noi non entriamo con questa lente, quella della gratuità, noi dobbiamo leggere questa pagina con le lenti della gratuità. Se non abbiamo questi occhiali, io credo che non capiremo questa parabola e andremo a casa dicendo: vabbè, anche qui ci sono delle ingiustizie. Se non si entra con questo sguardo di gratuità, noi non conosceremo mai Dio e il suo volto, primo. Non lo conosceremo. Secondo, continueremo a lamentarci che gli altri hanno di più e noi abbiamo di meno. E faremo sempre inutili confronti, vivendo spesso di invidia. Infatti, non so se avete notato, ma al versetto 15 il padrone dice così: oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Questa bontà, se non è intuita e non è conosciuta, può creare, se non c'è questa scoperta, delle invidie. E noi sappiamo che l'invidia fa molto male a chi la riceve, ma soprattutto a chi la vive. Dunque questo spazio di gratuità ci rivela veramente chi è Dio. La sua non è una mentalità da compravendita: se tu mi dai, io ti do. Ma, oppure rendere ciò che viene dato. È una mentalità che noi abbiamo tante volte, un po' anche educato a questa mentalità. Se tu fai il bravo, Dio ti vuole bene. Se tu fai il bravo, avrai un premio. Se tu fai il bravo, Dio è contento di te. Il nostro Dio ci fa gustare invece questo: ricevere senza meritare. Dio ci ama non perché ce lo meritiamo, ma perché ne abbiamo bisogno. E chiaramente chi più è ultimo, meno se lo merita, perché più ha bisogno.